altri. E sono almeno due i punti di vista che si possono assumere per illustrare la concezione della Chiesa di Giovanni Calvino. È possibile assumere il punto di vista della riflessione sistematica, attingendo agli elementi che Calvino espone nella sua opera principale, già citata, l'Institutio Christiane Religionis, che costituisce una vera e propria dogmatica della fede evangelica. Ma Calvino è stato anche attivo come riformatore della Chiesa e la città di Ginevra è stata il laboratorio nel quale egli ha cercato di realizzare con estrema coerenza, impegnando tutte le sue energie, l'esperimento dell'edificazione di una Chiesa conforme ai principi della fede evangelica. Calvino è stato dunque teologo sistematico e pastore. E mi pare che la peculiarità della sua concezione della Chiesa possa essere compresa solo se si coglie l'intreccio tra queste due componenti e l'influenza che il procedere dell'attuazione della riforma della vita ecclesiale ha esercitato sulla elaborazione teorica dell'ecclesiologia. Di questi due punti di vista e del modo in cui Calvino li mette in relazione, spero di riuscire a rendere almeno in qualche misura ragione in questa presentazione del tema che mi è stato affidato. L'intreccio tra attività pastorale e di governo della Chiesa da una parte e riflessione teologica dall'altra contribuisce a spiegare anzitutto perché l'opera maggiore di Calvino, l'Institutio Christiane Religionis, sia stata un cantiere aperto per quasi 30 anni, con aggiunte progressive che hanno portato l'opera alla sua forma definitiva e hanno determinato una completa ridefinizione della sua struttura e una cospicua crescita del suo volume. Da catechismo, abbastanza sintetico, diviene una voluminosa trattazione dogmatica. L'Istituto Christiane Religionis ha avuto la prima edizione nel 1536 e ha conosciuto in seguito edizioni successive in latino e in francese fino a quella definitiva, la latina del 1559 e quella francese del 1560. Già una prima osservazione della collocazione del discorso sulla Chiesa nello schema dell'opera rivela che mentre nella prima edizione del 1536 il discorso sulla Chiesa non costituisce un capitolo a sé stante, ma i temi ecclesiologici sono sparsi nel capitolo dedicato alla spiegazione del credo e in quelli riguardanti i sacramenti e la libertà cristiana, nelle edizioni successive il rilievo attribuito all'elemento ecclesiologico aumenta sempre di più, fino a quando, nell'edizione del 1559, il discorso sulla Chiesa e sui sacramenti occupa tutto il quarto libro. Quindi se si segue l'evoluzione di quest'opera si constata un incremento quantitativo della riflessione sulla Chiesa e l'approdo a un'articolazione più organica in un unico luogo della riflessione ecclesiologica. Vorrei cercare di seguire questa evoluzione cercando, come ho detto, di rendere ragione dell'intreccio tra la dimensione di riflessione teologica in senso più stretto e l'attività pastorale di riforma della Chiesa. Qual è il punto di partenza? Il punto di partenza lo possiamo individuare nella concezione della Chiesa che si trova nella prima edizione dell'Institutio Christiane Religionis, quella del 1536. Quando pubblica quest'opera Calvino ha 27 anni e ha alle spalle studi teologici e giuridici insieme a un'intensa frequentazione degli ambienti umanistici francesi nei quali è venuto a contatto con le idee della riforma. Nello stesso anno, nel 1536, inizia la sua attività riformatrice a Ginevra insieme a Guillaume Farel. Dato che l'Istituto era già apparsa prima dell'arrivo di Calvino a Ginevra, evidentemente l'opera non riflette ancora una concreta esperienza pastorale. la prima edizione dell'Istituto è costruita prevalentemente riprendendo i temi presenti nei Catechismi di Lutero, in altre opere dello stesso Lutero e degli autori della prima generazione della Riforma. Nella prima edizione dell'Istituzio la trattazione più significativa del tema ecclesiologico si trova nel contesto della spiegazione del credo. Nell'interpretazione del simbolo di fede, Calvino pone l'accento in particolare sull'unità della Chiesa. Questa accentuazione è probabilmente dovuta all'intento apologetico dell'Istituzio, che vuole dimostrare che gli evangelici non compromettono l'unità della Chiesa, come sostengono i loro accusatori, ma sono membri della Chiesa di Cristo. Questo però implica una ridefinizione dell'unità ecclesiale, una ridefinizione dell'unità ecclesiale che viene concepita come realtà interiore e spirituale. I cristiani sono una cosa sola perché condividono la stessa fede e la stessa carità operante dal medesimo spirito. Essi sono chiamati inoltre a ricevere in eredità la stessa vita eterna. Il fondamento dell'unità della Chiesa, secondo Calvino, è costituito dalla elezione divina. Nella prima edizione dell'Istituto si legge: in primo luogo crediamo la Chiesa Santa Cattolica, cioè il numero universale degli eletti, siano essi angeli o uomini, tra gli uomini siano essi morti o ancora in vita, tra i viventi, in qualsiasi terra essi si trovino e ovunque siano dispersi tra le genti. Crediamo che una è la Chiesa e la comunità e uno è il popolo di Dio, per quale Cristo Signore nostro è guida e principe e capo come di un unico corpo. Secondo, che sono eletti in Lui dalla bontà divina prima della costituzione del mondo perché tutti siano raccolti nel regno di Dio. La definizione della Chiesa come il numero universale degli eletti indica che l'elemento propriamente costitutivo della Chiesa è la predestinazione con cui Dio fin dall'eternità sceglie quelli che vuole salvare e li strappa dalla perdizione per unirli a Cristo. Data questa premessa, elezione divina come criterio che definisce la Chiesa, si pone inevitabilmente la questione di come sia possibile riconoscere la vera Chiesa e coloro che le appartengono. L'assunzione dell'elezione divina come elemento che definisce la Chiesa dovrebbe condurre infatti, logicamente, alla conclusione che solo Dio può discernere chi le appartiene veramente. Calvino tuttavia ritiene che debbano essere ritenuti come appartenenti alla Chiesa coloro che professano la stessa fede, che ricevono gli stessi sacramenti e che hanno una vita cristiana esemplare, anche se con qualche imperfezione, e che questi segni che la scrittura indica debbano valere come note della Chiesa, cioè come elementi che ci permettono di riconoscere dove essa si trova. Il tema dell'elezione divina, centrale nella teologia di Calvino, si rivela dunque decisivo anche per la sua concezione della Chiesa. E questa convinzione non verrà mai abbandonata, anche se lo sviluppo successivo porterà a dare uno spazio sempre maggiore alla realtà visibile e istituzionale della Chiesa e ai ministeri che sono chiamati ad operare all'interno della Chiesa. Il secondo passo della mia presentazione vuole cercare di capire che cosa cambia con l'avvio dell'attività concreta di riformatore della Chiesa e di pastore della Chiesa di Calvino. Con la presentazione al Consiglio cittadino di Ginevra il 16 gennaio del 1537 degli articoli concernant l'organisation de l'Église du culte à Genève, proposé au Conseil par les ministres, Calvino e il suo collega Farel compiono il primo atto per la riforma della vita ecclesiale della città. È una specie di ordinamento della vita della Chiesa. Vi leggo l'esordio di questi articoli che riguardano l'organizzazione della Chiesa e del culto a Ginevra. È certo che nessuna chiesa può essere detta ben ordinata e regolata se non quella nella quale la cena del Signore è spesso celebrata e frequentata, e questo accade con un ordine così buono che nessuno osi da sé presumere di presentarsi se non santamente e con singolare reverenza. Per questo è necessario, per bene mantenere la Chiesa nella sua integrità, la disciplina della scomunica, per mezzo della quale siano corretti quelli che non vogliono allinearsi amorevolmente in tutta obbedienza alla santa parola di Dio. Inoltre, è cosa assai proficua all'edificazione della Chiesa cantare alcuni salmi in forma di orazioni pubbliche, con le quali si innalzano preghiere a Dio, o che si cantino le sue lodi affinché i cuori di tutti siano commossi e incitati a formare simili orazioni e a rendere simili lodi e grazie a Dio con uno stesso affetto. In terzo luogo è assai richiesto e quasi necessario per conservare il popolo in purezza di dottrina che i fanciulli fin dall'età giovanile siano istruiti, così da poter rendere ragione della fede affinché non si lasci decadere la dottrina evangelica, ma la sua sentenza sia diligentemente ritenuta e trasmessa di mano in mano di padre in figlio. Infine, la tirannia che ha esercitato il Papa in materia di matrimoni e le leggi inique che ha imposto fanno sorgere molte controversie, per evitare le quali sarà opportuno fare gli ordinamenti certi, secondo i quali si debba essere governati e conservare un buon ordine e pacificare i dissidi che potessero nascere. Il testo che ho citato mette in luce gli elementi fondamentali della vita ecclesiale: la celebrazione della Santa Cena, il culto pubblico, la disciplina per evitare che alla cena accedano coloro che non ne sono degni, l'istruzione catechistica perché la fede evangelica sia conservata e integra, e infine la definizione di un ordinamento giuridico che regoli la materia matrimoniale e svolga più in generale la funzione che in precedenza aveva esercitato il diritto canonico. La parte riguardante la cena continua poi affermando che essa dovrebbe essere celebrata ogni domenica per il suo valore, tuttavia per la debolezza del popolo e perché una frequenza eccessiva non porti a disprezzarla, si stabilisce che venga celebrata una volta al mese. E poiché la cena è per coloro che sono membri di Gesù Cristo, è necessario introdurre di nuovo una disciplina ecclesiastica che sia conforme all'insegnamento biblico. Nel 1537 Calvino e Farel presentano anche una professione di fede, la confessione di fede che tutti i cittadini e i sudditi del paese devono giurare di osservare, estratta dall'istruzione di cui si fa uso nella chiesa di questa città. Quindi una confessione di fede che tutti i residenti in città dovevano accettare con giuramento. E quelli che si fossero rifiutati di farlo sarebbero stati banditi dal territorio di Ginevra. La proposta fu approvata dal Consiglio cittadino, ma questo suscitò reazioni negative da parte di alcuni settori della popolazione ginevrina, e nelle elezioni del febbraio del 1538 cambia la maggioranza nel comune di Ginevra e quindi prevale il partito avverso a Calvino e a Farel. Ci sono anche dei contrasti sul ruolo che l'autorità politica deve avere nella guida e nella forma che la vita della Chiesa deve assumere. Di fatto nell'aprile del 1538 Calvino e Farel sono espulsi da Ginevra. Lasciata Ginevra, Calvino si reca a Basilea e poi a Strasburgo, città che aveva aderito alla riforma nel 1523 e nella quale aveva dispiegato la sua azione Martin Bucer, un riformatore che aveva una teologia di ispirazione luterana, ma sensibile anche ai temi dell'umanesimo. A Strasburgo Calvino conosce un modello di organizzazione ecclesiastica già sperimentato sul campo. Martin Luther aveva infatti diviso la città in 6 parrocchie, ciascuna delle quali servita da un pastore che era coadiuvato da 3 anziani ai quali era affidata la cura della disciplina. Strasburgo, città tedesca, per la sua posizione geografica era diventata però città di rifugio per gli evangelici di Francia, si era formata una comunità di lingua francese e Calvino diventa il pastore di questa comunità. E quindi nel quadro di questa organizzazione della vita ecclesiale di Strasburgo Calvino si fa la sua esperienza, in qualche modo molti degli aspetti che lui poi riproporrà a Ginevra li ha imparati e li ha sperimentati sul campo durante il periodo che ha passato a Strasburgo. Nel frattempo però i contatti con Ginevra non erano venuti meno. Nel 1539 per esempio c'è una lettera del cardinale Jacopo Sadoleto che tenta di riconquistare alla fede cattolica i cittadini di Ginevra e Calvino viene incaricato di redigere la risposta a Sadoleto. Nel 1541 un nuovo cambiamento politico porta a richiamare Calvino a Ginevra, il quale dopo alcune esitazioni nel 1541, nel settembre, a 32 anni, ritorna a Ginevra e riprende la sua attività. Nello stesso anno pubblica le Ordonnances Ecclesiastiques de l'Église de Genève, che sono di nuovo lo statuto, l'ordinamento della Chiesa di Ginevra, e è evidente che in questo nuovo testo legislativo che intende regolare la vita ecclesiale ai ministeri spetta un posto di rilievo. In primo luogo, si legge nelle ordonanze ecclesiastiche, vi sono 4 ordini di uffici che nostro Signore ha istituito per il governo della sua Chiesa, cioè i pastori, poi i dottori, quindi gli anziani, altrimenti chiamati commessi dall'autorità civile, in quarto luogo i diaconi. Pertanto, se vogliamo avere la Chiesa bene ordinata e conservarla integra, dobbiamo mantenere questa forma di governo. Quanto ai pastori, che la scrittura chiama qualche volta sorveglianti, anziani e ministri, il loro ufficio è di annunziare la parola di Dio per istruire, ammonire, esortare e riprendere, tanto in pubblico come in privato, amministrare i sacramenti e fare le collezioni fraterne con gli anziani o i commessi. Affinché nulla si faccia in modo confuso nella Chiesa, nessuno deve accedere a questo ufficio senza vocazione, nella quale bisogna considerare 3 cose, cioè l'esame, che è l'elemento principale, poi a chi spetta istituire i ministri, in terzo luogo quale cerimonia o modo di fare si deve osservare per introdurli nell'ufficio. In posizione di primo piano, nelle ordonanze ecclesiastiche, si trova il ministerium verbi dei pastori, che si esercita nella predicazione, nell'amministrazione dei sacramenti e nell'applicazione della disciplina ecclesiastica. Fin dai tempi di Calvino, i pastori di Ginevra costituiscono la venerabile compagnia dei pastori, a cui spetta tra l'altro il compito di scegliere e esaminare i candidati al ministero. Il Consiglio cittadino poi aveva la facoltà di accettarli, vietarli o di respingerli. Ritorniamo alla versante teorico della riflessione sulla Chiesa. Che riflessi ha questa evoluzione, questa esperienza completa che Calvino sviluppa sulla sua teoria della Chiesa? Le edizioni dell'Institutio successive alla prima del 1536 accompagnano sul piano dottrinale il procedere dell'attività riformatrice di Calvino. E gli elementi che via via vengono a trovarsi in primo piano nell'organizzazione della vita ecclesiale determinano uno sviluppo della concezione ecclesiologica. Nell'edizione dell'Istituto del 1539 appare il tema della Chiesa Madre con il quale Calvino intende illustrare la funzione propria della Chiesa nel processo di comunicazione della salvezza. Calvino afferma che la Chiesa, come una madre, genera e nutre i suoi figli. Il nutrimento a cui si riferisce è senza dubbio il tesoro di grazia affidato alla Chiesa perché lo custodisca e lo dispensi. Il tema della maternità della Chiesa è strettamente legato anche a quello della Chiesa come corpo di Cristo, al di fuori della comunione col quale non c'è salvezza. Calvino non concepisce dunque la Chiesa semplicemente come uno spazio nel quale solo Dio agisce. La Chiesa è piuttosto presentata come il grembo materno nel quale viene deposto da Dio il seme della vita, e questo grembo ha un ruolo attivo nel nutrirlo e farlo crescere fino alla nascita. E la relazione materna continua anche dopo, quando il fedele generato continua a ricevere dalla Chiesa cura e nutrimento. La nozione di maternità della Chiesa implica senza dubbio una rivalutazione della dimensione visibile della Chiesa rispetto a una definizione che parte rigorosamente dalla elezione. Nell'edizione dell'Istituto del 1539, per la prima volta Calvino utilizza il termine ecclesia visibilis in senso positivo. E anche il ministero comincia ad avere un rilievo maggiore. Ma è nell'edizione del 1543 che si può riconoscere con chiarezza l'influenza della esperienza di Strasburgo, dell'attività nell'organizzazione della vita ecclesiastica, ed è a partire dall'edizione del 1543 che la questione del rapporto tra Chiesa invisibile e Chiesa visibile comincia ad essere tematizzata. Il duplice concetto di Chiesa, invisibile e visibile, viene descritto nell'edizione del 1543 in questi termini. Abbiamo notato infatti che la Sacra Scrittura parla della Chiesa in duplice modo. A volte il termine indica la Chiesa quale essa è nella sua realtà dinanzi a Dio, in cui sono inclusi soltanto coloro che per grazia di adozione sono figli di Dio e mediante la santificazione dello Spirito sono veramente membri di Gesù Cristo. In tal caso non solo fa allusione ai santi che abitano in terra, ma a tutti gli eletti che hanno vissuto fin dall'inizio del mondo. Spesso invece, col nome di Chiesa, è indicata la moltitudine degli uomini che sparsa in diverse parti del mondo fa professione comune di amare Dio e Gesù Cristo, ha il battesimo come attestazione di fede e partecipando alla cena dichiara di avere unità nella dottrina e nella carità. Dà il suo assenso alla parola di Dio e ne vuole mantenere la predicazione secondo il comandamento di Gesù Cristo. In questa Chiesa parecchi sono gli ipocriti, frammisti ai buoni, che non hanno nulla di Gesù Cristo fuorché il nome e l'apparenza. Ambiziosi gli uni, avari gli altri, maldicenti alcuni, dissoluti gli altri, tollerati per un certo tempo, sia perché non si possono convertire con provvedimenti giuridici, sia perché la disciplina non è sempre esercitata con la fermezza che sarebbe richiesta. Pure, come è necessario credere quella Chiesa, a noi invisibile e nota solo a Dio, così ci è chiesto di onorare questa Chiesa visibile e di mantenerci in comunione con essa. Non sembra corretta l'interpretazione di coloro che identificano la Chiesa invisibile con la Chiesa vera, mentre la Chiesa visibile, essendo tale solo davanti agli uomini, sarebbe la Chiesa falsa. Si può osservare che la qualifica vera è attribuita da Calvino anche alla Chiesa visibile per distinguerla dalla Chiesa falsa, e che pure la Chiesa visibile è ritenuta talvolta oggetto di fede in quanto manifestazione della Chiesa invisibile. Parlando di Chiesa invisibile, Calvino vuole sottolineare il fatto che l'ultimo giudizio sulla Chiesa e su coloro che gli appartengono veramente spetta solo a Dio. Gli esseri umani, al contrario, non vedono la Chiesa nella sua totalità, perché ad essa appartengono anche gli eletti che hanno vissuto prima di loro e quelli che verranno dopo. La Chiesa, che è veramente tale davanti a Dio, per usare la formula di Calvino, è dunque costituita dall'insieme degli eletti, di coloro che sono veri membri di Gesù Cristo. Alla Chiesa moltitudine, che è detta Chiesa davanti agli uomini, appartengono una parte degli eletti, che sulla terra sono però mescolati con gli ipocriti, cioè con i riprovati. Conformemente alla prospettiva della prima edizione dell'Institutio, l'elemento discriminante che decide l'appartenenza o meno alla Chiesa, coram Deo, rimane dunque l'elezione divina. La Chiesa visibile, tuttavia, non è da opporre alla Chiesa invisibile, che sarebbe la Chiesa essenziale, ma coincide in parte con la Chiesa formata dagli eletti. Non c'è una coincidenza totale, non c'è una estraneità totale, c'è una coincidenza parziale tra Chiesa visibile e Chiesa invisibile. Calvino continua a individuare il fondamento della Chiesa nell'elezione divina, ma questa realtà fondante esige una manifestazione storica. E questa manifestazione del dinamismo invisibile che raccoglie la Chiesa, che la rende corpo di Cristo, inizia con l'incarnazione e procede attraverso la strumentalità della Chiesa visibile, che come madre dei fedeli, secondo la volontà del suo fondatore, è governata da uomini che, pur portatori di limiti, per il ministero loro affidato hanno un ruolo insostituibile. Il senso del ministero ecclesiale viene allora precisato in questi termini. È necessario, dice Calvino, esaminare ora con quale ordine Dio abbia voluto fosse governata la sua Chiesa. Quantunque infatti lui solo abbia a governare e regnare su di essa e avere in essa ogni preminenza, il suo dominio e il suo regno si debbano esercitare mediante la sua parola soltanto, egli tuttavia non dimora in mezzo a noi con una presenza visibile, in modo tale che possiamo udire dalla sua bocca stessa quale sia la sua volontà. Perciò si serve a questo scopo del servizio di uomini facendoli suoi luogotenenti. Non per rassegnare il suo onore e la sua autorità nelle loro mani, ma soltanto per compiere per mezzo loro la sua opera, come un artigiano si serve di uno strumento. Nella comprensione calviniana del ministero ecclesiale si riflette la dialettica tra l'assoluta trascendenza di Dio e la condizione umana. E da questa prospettiva deriva l'accentuazione della pura strumentalità del ministero degli uomini e del suo carattere vicario che lo rende totalmente relativo all'azione divina. L'ultimo passo della mia riflessione vuole cercare di considerare il punto d'arrivo, cioè nell'ultima edizione dell'Institutio, il significato che il ministero assume per la vita della Chiesa. Il titolo del primo capitolo del quarto libro dell'Institutio, della vera Chiesa con cui dobbiamo mantenerci uniti in quanto è madre di tutti i credenti, rivela l'importanza attribuita alla Chiesa visibile e alla sua funzione materna. E questa accentuazione della funzione materna si esplica successivamente in una elaborata concezione del ministero e delle sue funzioni all'interno della Chiesa. La dottrina della Chiesa, così come è sviluppata nell'Institutio del 1559, è stata caratterizzata come un vero e proprio trattato del ministero ecclesiale. Tra i quattro ministeri che ho già ricordato, quello dei pastori è trattato da Calvino con maggiore ampiezza. Esso infatti è il ministero più importante perché i pastori succedono agli apostoli nelle funzioni fondamentali necessarie per l'edificazione della Chiesa. Essi ereditano anche le funzioni essenziali esercitate dall'Episcopato nella Chiesa antica. Al Ministero dei Pastori Calvino attribuisce tre funzioni: la predicazione, l'amministrazione dei sacramenti e l'esercizio della disciplina ecclesiale. Il significato della predicazione viene compreso a partire dalla mediazione salvifica di Cristo. Cristo ha insegnato per portare a compimento tutto quello che i profeti avevano annunciato di lui, tuttavia il suo insegnamento ha avuto una breve durata, perché il suo insegnamento permanga e gli ha istituito dei predicatori che introduce nella continuità della missione profetica. Calvino riconduce dunque a Cristo l'istituzione del ministero dei predicatori, il quale non solo ha inviato degli apostoli, ma ha stabilito anche che fossero ordinati dei predicatori affinché la predicazione fosse continua. E all'opera del mediatore, letto dal punto di vista dell'ufficio profetico, viene ricondotta anche la finalità primaria della predicazione, cioè il frutto della passione di Cristo ci è applicato quotidianamente attraverso l'annuncio del Vangelo. La seconda funzione, l'amministrazione dei sacramenti, è vicina alla predicazione strettamente connessa con essa. L'annuncio del Vangelo infatti si prolunga nei sacramenti che sono segni visibili adattati alla nostra debolezza. Il sacramento è pensato da Calvino come il sigillo che autentica la lettera della parola di Dio. Data questa funzione, è logico che siano amministrati dagli stessi ai quali è affidata la predicazione. Inoltre, poiché i sacramenti sono un complemento della predicazione, è necessario rispettare l'ordine stabilito nella relazione tra i due elementi, attribuire cioè la preminenza alla parola di Dio, alla predicazione, rispetto al quale il sacramento è un elemento di conferma. Terzo aspetto, terza funzione che spetta ai pastori insieme agli anziani è l'esercizio della disciplina ecclesiale. Come per la predicazione e i sacramenti, Calvino mantiene strettamente legati anche il ministero della parola e la disciplina ecclesiale. Scrive: Cristo dunque attesta che nella predicazione evangelica l'opera degli apostoli era limitata al ministero, che lui stesso, servendosi della loro bocca come gli strumenti, parlava e prometteva ogni cosa, che la remissione dei peccati che si annunciavano era autentica promessa di Dio, la dannazione minacciata, inevitabile giustizia di Dio. Ora, questo attestato è stato dato per ogni tempo e permane tuttora valido per assicurarci e garantirci che la parola dell'Evangelo, da chiunque predicata, è sentenza di Dio stesso, emanata nella sede divina, scritta nel libro della vita, approvata, ratificata, confermata in cielo. Risulta così che il potere delle chiavi, termine che allude appunto alla disciplina, non è altro che la predicazione dell'Evangelo e anzi, se consideriamo gli uomini, non è tanto potere quanto ministero, poiché Cristo non ha conferito questo potere agli uomini in proprio, ma alla sua parola di cui ha fatto gli uomini ministri. Negli scritti di Calvino è possibile osservare un progressivo allargamento del campo di esercizio della disciplina ecclesiale, che nasce come una sorta di azione che precede la missione alla cena per evitare che sia profanata da coloro che non ne sono degni, e si allarga fino a comprendere la totalità della vita cristiana dei fedeli. E a questo corrisponde l'attribuzione ai ministri della Chiesa dell'autorità richiesta perché l'esercizio della disciplina sia efficace. Ma qual è il fondamento dell'autorità dei ministri della Chiesa? Calvino parte dal presupposto che solo Dio è legislatore e che nessuno nella Chiesa può arrogarsi questo diritto. Conseguentemente solo le leggi divine hanno un rilievo per quanto riguarda il raggiungimento della salvezza, mentre all'autorità della Chiesa non è permesso di stabilire leggi in maniera arbitraria. L'autorità della Chiesa che cos'è? Non è autorità di fare leggi, ma è in senso originario iurisdizio, nel senso etimologico del termine, cioè funzione di applicare le leggi. Calvino, aveva fatto studi giuridici, e manovra con una certa esattezza la terminologia giuridica. Questo significa che la legge fondamentale è data nella manifestazione della volontà di Dio, che costituisce la Chiesa con un dato ordinamento e stabilisce in essa interpreti autorizzati di questa legge. Al massimo Calvino riconosce una facoltà legislativa alla Chiesa che consente di stabilire norme di tipo amministrativo, procedurale o che esplicitano la legge fondamentale data da Dio. In materia di disciplina esteriore di cerimonia, scrive, non ha voluto Dio dare indicazioni dettagliate riguardo al modo di governarci, in quanto ciò dipende dalla diversità dei tempi e una forma unica non risulterebbe né utile né adeguata a tutte le fasi. È dunque necessario ricorrere alle norme generali di cui si è parlato, che cioè ogni cosa si faccia nella Chiesa con decoro e ordine. Infine, poiché Dio non ha dato indicazioni esplicite, non trattandosi di realtà necessarie alla nostra salvezza, poiché è necessario usare di queste cose in modo diverso, a seconda delle necessità, avendo in vista l'edificazione, dobbiamo trarre la conclusione che si possono istituire nuove norme e abolire quelle tradizionali secondo l'utilità della Chiesa. Allora, questa disciplina che ha alle sue spalle, alla sua, nel ministero che la esercita, un'autorità come giurisdizio, cioè come applicazione del diritto che Dio ha stabilito, ha alcune, persegue alcune fondamentali finalità. La prima finalità della disciplina è quella di mantenere l'ordine. Come le leggi e le autorità civili, la disciplina ecclesiale serve a mantenere ciascuno al suo posto nella Chiesa. E questo non si esaurisce nell'adempimento dei doveri esterni, ma favorisce la partecipazione alla edificazione di Cristo. E poiché l'impegno nella vita cristiana è contrastato dall'inclinazione al male dell'uomo decaduto, è necessario uno stimolo contro la pigrizia e l'indifferenza insieme alla punizione per le trasgressioni. Seconda finalità della disciplina è quella di isolare il peccatore in modo da prevenire il contagio nella Chiesa. E infine, la terza finalità della disciplina ecclesiale è la protezione della cena dalla profanazione e più in generale quella di distogliere l'ira di Dio, la vendetta di Dio che colpisce coloro che profanano la sua santità. Una battuta in conclusione dopo questo percorso. Mi pare che il pensiero teologico di Calvino sia compreso solo se si tiene conto del fatto che egli appartiene alla seconda generazione della Riforma. Quando egli inizia la sua attività a Ginevra, la Riforma è già stata introdotta e le antiche forme di vita religiosa sono state abolite. Il compito al quale egli si dedicherà durante tutta la sua vita è la ricostruzione della vita ecclesiale sulle basi della fede evangelica. Questa situazione, al di là del suo significato storico immediato, può essere considerata come indicativa del contesto della riflessione ecclesiologica calviniana. La critica dell'istituzione ecclesiastica tradizionale e il suo superamento sulla base del principio fondamentale della teologia evangelica, la giustificazione per la fede e la libertà che ne deriva da tutto ciò che pretende di essere condizione aggiuntiva per la salvezza, questo è un dato acquisito. Mentre lo sforzo si indirizza ora prevalentemente verso il momento positivo di edificazione della comunità ecclesiale anche nei suoi aspetti più concreti di ordinamento della sua vita. Il recupero di questo elemento istituzionale della Chiesa non provoca però l'abbandono da parte di Calvino della comprensione della Chiesa fondata sull'elezione divina. Il risultato è una visione ecclesiologica che da una parte ritiene che la Chiesa sia una realtà conosciuta solo da Dio, e dall'altra, attribuendo una notevole importanza all'elemento istituzionale, suppone che la Chiesa sia un'entità storicamente circoscrivibile. Questo dipende anzitutto dal modo di procedere di Calvino nella redazione dell'Institutio nelle diverse edizioni successive, cioè con una progressiva sovrapposizione di strati su quelli precedenti, senza che nulla venga eliminato. Ma più profondamente mi pare si possa cogliere qui quella che molti interpreti chiamano la struttura dialettica dell'ecclesiologia di Calvino. L'affermazione che la Chiesa è costituita dall'elezione divina e il tema dell'edificazione della Chiesa attraverso l'impegno dei fedeli sono semplicemente accostati, senza che venga offerta una spiegazione teorica della relazione tra i due punti di vista. Al più, mi pare, si trovano dei punti di contatto che permettono di indicare l'esistenza di un legame tra le due prospettive e di escludere che Calvino accosti in maniera puramente estrinseca questi due modi di considerare la Chiesa. Quali sono questi punti di contatto? La predicazione e l'amministrazione dei sacramenti, che sono strumenti dell'azione dello Spirito e al tempo stesso hanno una dimensione ecclesiale pubblica e quindi istituzionale. L'elemento istituzionale, se lo comprendiamo a partire da questi due elementi, tende in primo luogo a delimitare lo spazio e a garantire le condizioni perché i dinamismi generatori della Chiesa possano operare in essa. E qui qualcuno vede il limite in questa struttura dialettica che i critici intendono come un problema irrisolto dell'ecclesiologia calviniana. Se la leggiamo in senso positivo, si può vedere il problema, uno dei problemi fondamentali dell'ecclesiologia, cioè come pensare l'azione divina in un contesto storico, delimitato anche istituzionalmente, senza che l'azione divina che si compie in questo spazio venga catturata e imprigionata nella realtà umana. Grazie per la vostra attenzione.